Va ora in onda Prema Love, il programma ideato e condotto da Eder Lorenzi. Cari ascoltatori, buongiorno e ben sintonizzati su questa frequenza. Eder, sono pronto per continuare la lettura del libro L'onda del cambiamento, le rivelazioni dell'Advaita Vedanta, scoprire il potere del nostro io può cambiare il mondo e innescare l'autorealizzazione. L'autore è il dottor Giancarlo Rosati, edizioni Milesi, Modena. Bene, partiamo. Avevamo lasciato l'ultima puntata con cosa? Questi sono i principi che la metafisica fonda su certezze sperimentali e non su atti di fede. Il fatto che gli illuminati di tutto il mondo e di tutte le epoche riferiscono i medesimi concetti esposti dalla filosofia advaita fa ritenere che questa sia vicino alla verità metafisica, poiché si interessa non di nomi e di forme, ma dell'esistenza e della coscienza, perché dà voce alla realtà suprema, perché indica quali sono le regole da rispettare, le cose importanti da fare e gli strumenti per eliminare l'ignoranza. Oggi parliamo di Aurobindo. Aurobindo nacque in India nel 1872 da una famiglia altolocata. Il padre era medico. Aveva indubbiamente un'intelligenza superiore. Leggeva una cassa di libri al giorno, conosceva almeno 7 lingue, non aveva mai voluto sapere di religioni o di Dio, finché un giorno, assistendo alla guarigione del fratello da parte di uno yogi, cominciò a interessarsi alla metafisica e a sperimentare stati alterati di coscienza, finché non si illuminò. Nel frattempo era stato imprigionato nelle patrie galere per sedizione. Il 24 novembre 1926, data di nascita di Sai Baba, uscendo da uno stato mistico, dichiarò che era nato il maestro dei maestri e che la sua missione era terminata. Si ritirò nella sua stanza e affidò l'ashram fondato a Pondicherry alla signora Richard, detta la madre. Aurobindo aveva riflettuto molto sullo sviluppo futuro della filosofia in rapporto con i risultati nella scienza moderna e auspicava la nascita di un nuovo uomo spirituale che sapesse conciliare razionalismo e misticismo, azione e contemplazione, scienza occidentale e sapienza orientale. Chi spiega tutto questo è il maestro illuminato che con la sua esperienza è andato oltre i confini del mentale. Le informazioni che ottiene l'illuminato corrispondono alle scoperte scientifiche, ma non tutti gli scienziati condividono l'idea che i risultati della fisica quantistica supportino gli enunciati del misticismo e si tengono distanti da una conclusione del genere, per non essere accusati di interferire con la religione, che vogliono lasciare ai teologi. Anche Giulio Verne si guardava bene dall'interferire con la religione e con la scienza, ma quello che scrisse diventò realtà qualche decennio dopo. Inutile nascondere la testa sotto la sabbia. Le conquiste della scienza moderna vanno indubbiamente a confermare quello che sostengono i mistici da migliaia di anni, che si voglia ammetterlo oppure no. Con la nascita della fisica delle particelle subatomiche, i moderni saggi hanno subito capito la grande occasione che si offriva al mondo di confermare l'antico misticismo. Aurobindo e Sai Baba sono stati i mistici che, in un modo più palese, hanno afferrato l'occasione sperando che altri ricercatori seguissero il loro esempio, fino a creare quella che Aurobindo chiamava una nuova sintesi. E una simile visione non poteva che provenire da un uomo geniale come Aurobindo, che era stato prima ateo e successivamente cercatore della verità metafisica, in modo logico, ragionevole e razionale. Chi ha fatto l'esperienza trascendentale conosce ciò che gli altri, per quanto siano acculturati, non conoscono. Chi fa quell'esperienza, ricordava Maometto, diventa una città della conoscenza. La metafisica porta nomi diversi, tra virgolette, gnosticismo cristiano, zen buddista, sufismo islamico, advaita vedanta, chiusa la parentesi. Ma è una scuola che insegna principi metafisici comuni. Chi vuole arrivare alla verità ultima è facilitato dalla conoscenza di quei principi. Come la vista è utile per osservare il mondo, così la metafisica è indispensabile per sondare il mondo dello spirito. Oggi, nel mondo, la conoscenza si può inquadrare in tre categorie. In termini di vita giornaliera, c'è una conoscenza operativa basata sulla percezione. Trattare i fatti come verità e la finzione come non verità costituisce la conoscenza pratica. Nella seconda categoria ci sono coloro che considerano il mondo fenomenico come reale e ritengono tutto ciò che non può essere visto o udito come irreale o non esistente. Essi credono che la natura sia reale e Dio non esistente. La terza categoria comprende quelli che non fanno distinzione tra una cosa e l'altra e concepiscono l'universo intero come una proiezione del divino permeata dal divino. Apriamo una parentesi. Quindi un ologramma dove passato, presente e futuro coesistono simultaneamente. Chiusa la parentesi. Questa è conoscenza spirituale. È indubbio che la conoscenza del mondo fenomenico sia necessaria, ma per conoscere la realtà eterna e immutabile bisogna andare oltre. Qualcuno ritiene che nelle scritture vediche indiane, in generale, considerate rivelate dall'assoluto, e nel Vedanta in particolare, che ne fa la parte finale, sia racchiusa la verità. Tuttavia, il Vedanta non deve essere preso come oro colato. Ci dice soltanto dove sono gli ostacoli che impediscono di accedere alla verità ultima. Dunque, passiamo a un paragrafo totalmente diverso, quello che parla di mettere un tetto ai desideri. Si entra nudi nel mondo e se ne esce parimente nudi. Non ci si porta dietro nemmeno un sacchetto di polvere. L'attaccamento è la causa della sofferenza umana. Sai Baba. Ognuno di noi vale quanto quello che cerca. Marco Aurelio. Dimenticando qual è la base dell'universo e la sua funzione, l'essere umano resta intrappolato nella sofferenza causata dai suoi attaccamenti alle cose del mondo. Sai Baba ricordava che, grazie alla comprensione di questa verità, il Buddha diceva: dovunque c'è sofferenza, tutto è temporaneo, tutto è perituro. Il considerare le cose del mondo permanenti è la causa della sofferenza. Se l'essere umano riconoscesse che il mondo è permeato dalla coscienza cosmica, che tutto è beatitudine, si libererebbe dalla causa del dolore. Ma egli non si rende conto del fatto che la divinità sottotende tutta la natura e considera piuttosto il divino come fenomeno naturale. E ancora Sai Baba chiariva: sebbene le opere del divino siano palesi nella natura, nella sua follia, l'uomo non riesce a riconoscere che la natura, con le sue miriadi di forme, è l'effetto e Dio ne è la sua causa. Il cosmo intero è la manifestazione della causa e dell'effetto. Quindi esso è una manifestazione del divino. Tra gli insegnamenti che il Buddha impartisce all'umanità, il più importante è la non violenza, che in sanscrito prende il nome di Ahimsa. La non violenza, diceva, non consiste nel semplice astenersi dal danneggiare gli altri con le membra o con le armi. La non violenza deve essere praticata nell'unità di pensiero, parola e azione. Per non essere violenti non si dovrebbero nemmeno albergare sentimenti o pensieri malvagi, perché anche questi sono una forma di violenza. Invece, che cosa fa la gente oggi? Ascolta tutto ciò che è indesiderabile e si sofferma sulle scene brutte che offrono giornali e televisioni. Come può sperare di avere la pace? Si può ottenere la pace soltanto se si ha armonia nella mente, nel cuore e nella lingua. Tra i pensieri, le parole e le azioni ci dovrebbe essere unità. Buddha enuncia così tre regole per tutte le azioni. Ecco le tre regole. La prima: tutte le azioni fatte con la mano deve essere buone. Tutte le azioni fatte con la mano devono essere buone. Seconda: la verità è la collana da portare al collo. La verità è la collana da portare al collo. Terzo: l'ascolto dei testi sacri è l'ornamento delle orecchie. L'ascolto dei testi sacri è l'ornamento delle orecchie. Oltre a questo non c'è bisogno di altro. Nessuno dovrebbe essere ferito neanche con la parola. Il parlare deve essere dolce, piacevole e cordiale. Tutte le azioni devono essere utili agli altri. La punizione dei malviventi è un'azione dovuta, ma ciò che appare molto importante sono la capacità di discriminare, di capire che cosa sia transitorio e che cosa sia invece permanente. Non c'è alcun male nell'assolvere i propri doveri secolari mentre si persegue l'autorealizzazione. Quale scopo della vita? La vita non è data semplicemente affinché si viva, ma al fine di portare a pieno sviluppo la propria natura. Per trattare la vita come un viaggio onesto, voi dovete dedicare almeno pochi minuti al giorno a pensare allo scopo vero del vivere. Sprecate molte ore al giorno a fini egoistici, senza dedicare neppure qualche minuto alla meditazione su Dio. Che peccato, che disgrazia è questa! Nella Bhagavad Gita il maestro Krishna sollecita il discepolo Arjuna a considerare se stesso come uno strumento del divino. Tutti voi siete strumenti del divino, quindi assolvete le vostre incombenze lasciando i risultati a lui. Il vostro ruolo è di fare il vostro dovere onestamente. La vittoria e la sconfitta sono nelle sue mani. Non pensate neppure di essere coloro che fanno. Pensate soltanto, Dio mi dà questa opportunità e mi fa recitare questo ruolo nella vita. Questo modo di vedere le cose sottintende un principio ben preciso, quello di mettere un tetto ai desideri e di rinunciare all'attaccamento ossessivo. Le chiese sono al primo posto tra quelli che invitano a rinunciare alle cose effimere del mondo e a donare i propri averi all'istituzione per guadagnarsi un posto in paradiso. Un vero maestro spirituale però, e quando parlo di un vero maestro, mi riferisco ad un illuminato. Non vi dirà mai di annichilire ogni vostro desiderio, ma vi inviterà semplicemente a mettere un limite alle cose da desiderare. La vita non ha scopo, perché noi siamo già illuminati e divini e non dobbiamo conquistare niente. La vita non ha scopo, ma la mente ci spinge a cercarne uno, quello di riconoscere che non siamo solamente il corpo fisico, ma il suo pilota, cioè l'io purificato. In realtà, per purificare il proprio io e portarlo alla gloria del sé, non c'è bisogno di rinunciare a tutti i desideri, tanto più che una volta identificato il sé, tutto è permesso. Illuminati oppure no, la vita va vissuta in pienezza, godendo del momento del qui e ora, senza ricordare il passato e senza proiettarsi nel futuro. Se provate a pensare per un momento soltanto qui e ora, a godere di questo istante, vi accorgerete che non proiettandovi nel futuro o nel passato non potete avere astio verso nessuno, che non potrete avere rimorsi, rimpianti o risentimenti. L'eccesso di desideri va fermato, non c'è alcun dubbio. Tutte le esagerazioni in qualunque settore, spirituale, religioso o secolare, assumono l'aspetto del fanatismo e della psicosi e sono quindi dannosi. Mentre i desideri ragionevolmente contenuti sono utili alla conservazione dell'universo. Se tutti rinunciassero ai desideri in modo totale, il mondo si fermerebbe. Chi ha detto, chi ha letto La trappola della reincarnazione, sempre edito da Milesi, sempre di Giancarlo Rosati, si rende conto dell'importanza dei desideri. Quelli buoni hanno più importanza di quelli cattivi, poiché il mondo futuro verrà creato in rapporto alla qualità dei desideri che esprimiamo in questa vita. Per avere desideri compatibili con un mondo futuro buono, bisogna incollarsi allo stratagemma suggerito dal mistico Sai Baba. tenete le mani nel mondo e la mente rivolta a Dio. Ma il mistico va oltre, scandalizzando chi non ha la preparazione coscienziale, intellettuale o culturale sufficiente per capire. Il maestro infatti dice: se dedicate ogni vostra azione a Dio, non ve ne verrà alcun karma. I benpensanti reclamano: ma come? Io spacco il naso a una persona che non mi è simpatica e, dedicando l'azione a Dio, non ne ricevo una punizione adeguata? La dichiarazione sembra assurda, ma poiché tutti gli illuminati, fin dal tempo dei Veda, asseriscono quel concetto, dovremmo fermarci a valutarlo con estrema attenzione. Per tranquillizzare l'ascoltatore, molto sensibile, dico subito che se uno agisce dedicando tutto a Dio, significa che lo fa senza alcun interesse personale, senza egoismo, e di conseguenza le sue azioni non potranno essere nocive. Sentiamo che cosa dice il saggio. È possibile che qualcuno al mondo sia libero da tutti i desideri e le aspettative? No, di certo. Certe cose possono essere attraenti per un tipo di persone e certi scopi elevati possono interessare altri. Pressoché tutti i desideri fanno parte di una di queste due categorie. Com'è quindi possibile liberarsi di ambedue i tipi di desideri? È possibile. Nella Bhagavad Gita il Signore dichiara di essere presente in tutte le azioni rette, quindi coloro che fanno azioni rette possono giungere alla libertà dei desideri. Questo significa che, quando un essere umano agisce sempre in offerta alla divinità, il sé interiore, le sue azioni, diventano prive di desiderio. La divinità è l'uno che agisce, parla, ascolta e vede. E se una persona fa tutte le azioni con la convinzione che la propria divinità interiore sia l'agente effettivo, le sue azioni diventano prive di desiderio. Di conseguenza, ogni aspirante spirituale deve considerare le proprie azioni come offerte al divino. I desideri sono una fonte di piacere per l'essere umano, ma anche la causa della sua afflizione. La mente deve essere portata sotto controllo. Neppure 1000 uomini possono fermare un treno in corsa, ma quello stesso treno si ferma nel momento in cui vengono applicati i freni. Questo si verifica anche con le stravaganze della mente. Quando essa è controllata, tutto il dolore cessa. L'assoluto che risiede nel cuore di ogni essere umano non viene riconosciuto perché è coperto dalle nubi del desiderio. Lo splendore del sole si rivela quando il vento scaccia le nuvole che lo nascondono. In modo simile, quando il vento dell'amore porta via le nuvole del desiderio, dal cuore l'ego e la possessività sono eliminati e lo splendore del sé si rivela in tutta la sua gloria. Il denaro viene e va. Quando la conoscenza metafisica viene, non va mai più via. Dovete comprendere che ciò che viene e va non è saggezza. Ciò che non torna più una volta che è andata via è l'ignoranza. E infine, che una volta che la verità entra nel vostro cuore, vi rimane per sempre. La felicità terrena e i piaceri passeggeri non possono dare la felicità vera. Solamente limitando i desideri e quindi eliminando le malattie che ne nascono, ci si garantisce la pace. Voi dovreste trattare i vostri simili come fratelli e sorelle. Il vostro dovere fondamentale è quello di dividere il vostro amore con gli altri. Si può credere o non credere nella paternità di Dio, ma bisogna aver fede nella fratellanza umana. Thank you. Quando si penetra un principio metafisico ne consegue subito il comportamento da tenere. Quando incontriamo un nodo karmico dobbiamo scioglierlo. Che cos'è un nodo karmico? È un debito sospeso, un'emozione che non è stata soddisfatta nelle vite passate e che si presenta ora dandosi l'opportunità di riscattarla. Se il nodo è semplice, potrà essere sciolto in breve tempo, magari soltanto con un abbraccio. In ogni modo, il nodo va sciolto. La vita offre questi nodi spontaneamente, nel senso che crea l'opportunità per incontrarli lungo il nostro percorso, riconoscerli e scioglierli. Non sapendo quanti nodi sono in sospeso, dovremmo fare come Maometto. Prima di morire, il profeta invitò tutti quelli che gli aveva inavvertitamente offeso a presentarsi per chiedere il riscatto dovuto e diceva: «Meglio l'umiliazione in questo mondo che nell'altro». Se abbiamo già sperimentato lo stato trascendentale, possiamo facilmente individuare i nodi karmici che viaggiano nell'etere e scioglierli a favore di chi ancora intrappolato nel gioco della vita ordinaria non se ne rende conto. Il nodo non può più intaccare chi ha sperimentato lo stato coscienziale supremo, ma per solidarietà egli deve dare l'opportunità a chi è coinvolto di scioglierlo, offrendo, se necessario, il proprio corpo come bersaglio, scudo o capro espiatorio. Di solito, invece, noi che cosa facciamo? Prendiamo un desiderio già sporco di passato e lo proiettiamo subito nel futuro, senza nemmeno prendere in considerazione il suo annichilimento. Per la maggior parte della gente il passato è il generatore del futuro. Molti ignorano il presente, cosicché non vivono il qui e ora e non riconoscono i nodi da sciogliere. Siamo quasi alla conclusione di questa puntata. Una breve pausa. Un giorno, quando Sai Baba aveva circa 9 anni, vide un viaggiatore occidentale, qui sta la stranezza, che scendeva di corsa da un treno fermo in stazione, avvicinarsi a grandi passi verso di lui e abbracciarlo con estrema devozione, sussurrando alcune parole di felicità per averlo incontrato. L'uomo risalì subito sul treno e sparì. Di lui non si seppe più nulla. Aveva vissuto tutta la vita per sciogliere un grosso nodo karmico e, incontrando Sai Baba, aveva avuto l'opportunità di farlo, o forse era vissuto fino a quel momento unicamente per incontrare l'avatar della presente era. La Chandogya Upanishad dice che raggiungere la memoria tutti i nodi vengono sciolti. I nodi sono quelli karmici. E qui possiamo dire che concludiamo questa puntata per aprire una nuova parentesi sabato prossimo con il tema l'avidità. L'avidità è la decisione di mettere sotto controllo i desideri, ci riporta automaticamente all'interno dei valori previsti dalla legge cosmica, che tende a bilanciare qualsiasi emozione o esagerazione. Basta decidere di servire, di servirsi reciprocamente per evitare qualsiasi esagerazione. Basta trasformare la propria vita in un percorso di servizio per realizzare la meta. I soldati della spiritualità sono quelli che sostengono la visione unitaria del tutto e difendono almeno uno dei valori umani: l'amore, la pace e la non violenza. Auguro a tutti voi una buona domenica e Eder vi saluta. We'll be right back.
Avete ascoltato Prema Loba, programma ideato e condotto da Eder Lorenzio. E vi diamo appuntamento alla prossima settimana.